Storia di un camposanto. Una volta nel mio comune non c'era camposanto. Questa mancanza, che alla nostra gente pesava come un'ingiustizia immeritata, derivava dal fatto che il nostro comune ai tempi antichi era una frazione del comune vicino. Ma il nostro, che si trovava solatio in un posto riparato dai venti del nord, a poco si era ingrossato a scapito dell'altro. Ne era seguita una separazione. Dopo lunghe discussioni e litigi, la gente dei due villaggi aveva diviso gli Alpi, i pascoli e le selve di proprietà comune e si erano stabiliti dei confini esatti. Fin qui noi, da qui in là voi. Il tutto scritto su pergamena e giurato nel nome santo di Dio. La parrocchia restava però una sola e così pure la chiesa. Perciò alla domenica per la messa noi dovevamo farci tutto il sentiero che attraversa la campagna situata fra i due comuni, il che non era una gran fatica, ma un poco ci umiliava. Però un giorno noi, con i denari portati dai nostri emigrati a Padova e a Roma, avevamo potuto costruirci una chiesa nuova, grande da fare invidia a tutta la valle, e dal vescovo di Como avevamo ottenuto il privilegio di un cappellano per cantarci la messa. Non si può dire quanto ci avesse rallegrati quella concessione e quanto invece avesse rattristato i nostri vicini, i quali una notte avevano persino trovato il modo di spostare i picchetti che segnavano la dirittura delle fondamenta, sì che la nostra chiesa nacque per quella cattiveria un pochino sbilenca. Per fortuna nessuno, non conoscendo il fatto, se ne accorge. Diventammo in tal modo vice parrocchia. Però per la sepoltura dei morti non potevamo ancora fare a modo nostro, li dovevamo portare al camposanto di prima. Le cose andavano presa poco così. Le nostre case allora erano semplici e di solito la porta della cucina metteva direttamente sulla strada. Perciò, dopo la veglia notturna, all'ora del funerale, se non esisteva un andito idoneo nell'interno dell'abitazione, il morto era portato al di fuori ed è posto sopra la barella del comune in mezzo alla strada. Di solito la nostra povertà l'aveva pietosamente avvolto e cucito dentro un lenzuolo di canapa. A destra e a sinistra della bara si posavano quattro candelabri portati dalla chiesa. E se appena c'era un po' d'aria le candele si spegnevano, allora ce ne rincresceva per il morto, ma era tanto di guadagnato in cera. Uscivano i parenti, le donne in lagrime e gli uomini rigidi come conveniva. Intanto nel vicolo si raggruppavano le donne del paese e gli uomini venuti dal di fuori, in modo da lasciare libero il passaggio per la confraternita che sarebbe arrivata poco dopo, e per non perdere tempo si recitava il rosario. Preceduta e annunciata dalle botte del campanone, se il defunto era un uomo, o dalla campana grossa, se l'anima volata al cielo era di donna, arrivava la confraternita col curato. Il curato si fermava, benediceva, intonava il miserere e il corteo, salmodiando, si avviava verso la chiesa. Davanti i confratelli, che erano poi tutti gli uomini del comune in abito bianco, poi il prete nei suoi paramenti neri, poi la bara, i parenti, le donne. Sopra le nostre teste, nell'aria, sopra i tetti e per i monti intorno, si spandevano intanto le botte lente e sonore che dicevo prima. Ci fermavamo in chiesa per la messa e poi ci avviavamo per la pace dei campi, lungo il sentiero che scendeva all'altro comune, distante un quarto d'ora di cammino. A quel punto della funzione, le preghiere dei morti erano state dette tutte ormai. E per ingannare il tempo del tragitto e compiere insieme un'opera di carità, avevamo preso l'abitudine di chiacchierare, ma non d'altro che del poverino che andavamo a seppellire, per lodarne le buone azioni fatte in vita e per dirne tutto il bene possibile. Può darsi che l'abitudine sia nata spontaneamente, può darsi che sia stata suggerita dal curato, questo non lo so. So che facevamo così. Ora, in un paese, anche quando è un paese contadino come il mio, ci sono i buoni e i meno buoni, gli onesti, i furbi e gli attaccabrighe, quelli che per 30 denari venderebbero l'anima del padre e quelli che per un denaro solo venderebbero 30 volte il Signore. Una volta capitò che il defunto portato sotto il sole di luglio era proprio stato un poco di buono a nominarlo vivo. Corna alla moglie, botte ai figli, sborni all'osteria, dispetti ai parenti, litigi con tutti e sempre in giro a seminar zizzania. Difficile perciò trovargli anche una di quelle virtù generiche che possono cominciare con un però. Eravamo quindi appena usciti dalle ultime case nell'aperta campagna e già avevamo finito il discorso e camminavamo silenziosi sull'acquatica dei prati appena falciati. Faceva caldo e cantavano le cicale. Allora, una di quelle vecchie che devono sempre dire la verità a ogni costo, si fermò a riprendere fiato, era anche un po' asmatica, e proferì a voce alta, così che molti poterono dirla. Non siamo arrivati a Campo Rotondo e già non sappiamo più cosa dire. Ecco perché nel nostro paese qualche volta si dice ancora di uno che è gramo come la peste. A parlar bene di lui non si arriverebbe a Campo Rotondo. Nel mondo frettoloso di oggi, anche la sepoltura dei morti è diventata un'azione da sbrigarsi nel minor tempo possibile. E almeno questo forse non è un male. Allora invece i nostri funerali erano lunghi come la fame e finivano sempre verso mezzogiorno. A sepoltura compiuta, e stavamo lì tutti a guardare fino all'ultima palata di terra, i parenti del morto si riunivano per un rustico banchetto nella sala delle assemblee, dove erano state preparate dall'usciere delle lunghe tavole e si tagliava una forma nuova di formaggio, di quello dell'Alpe, si intende, con pane e vino. Questo l'abbiamo fatto da tempo immemorabile, forse da quando non eravamo ancora cristiani, fino a 30 anni fa. L'usanza voleva che il banchetto fosse sereno, era lecito e anzi doveroso chiacchierare di cose allegre o che almeno facessero dimenticare la mesta funzione compiuta. I morti ai morti e i vivi al solito lavoro. Qualche volta il vino arrotondava discretamente la giocondità generale. Un bel giorno, dopo tanto provare, riprovare, correre dal cancelliere, dal balivo dei sindacatori, dopo tanto aver fatto scrivere ai notai della valle, le nostre autorità ottennero il permesso di seppellire i morti in paese, con evidente dispiacere dei nostri vicini, i quali vedevano così diminuita l'importanza del loro comune, già scarso di abitanti in confronto al nostro. La concessione arrivò dal tribunale del cantone di Zurigo, perché la nostra povera lite era andata a finire fra quella gente lontana, protestante e diversa, nell'anno di Cristo 1786, il giorno mercoledì 13 settembre, con una sentenza la quale separava definitivamente le due parrocchie e conteneva fra l'altro questo paragrafo: che i cadaveri dei parrocchiani di entrambi i comuni possano liberamente e senza impedimento essere trasportati per il territorio dell'una e dell'altra parrocchia al cimitero consacrato della chiesa alla quale in vita appartenevano ed erano incorporati per dargli sepoltura. Quando il console ebbe finito di leggere quelle parole e ripiegò il foglio e se lo mise in tasca, eravamo tutti in piazza, salvo quei piccoli che avevamo già messi a dormire, ci fu una tale esplosione di entusiasmo che ci gettammo le braccia al collo. I vecchi coi giovani, le suocere con le nuore, persino quelli che non si parlavano più per questioni di eredità o di interesse, o che per diceria o altro si facevano il muso da secoli, adesso si abbracciavano felici. Fu una giornata memorabile. I morti vennero quindi seminati vicino alla nostra chiesa, fra questa e la casa parrocchiale. Così i ragazzi, quando uscivano di scuola o da rosario, capitava che giocassero ad acchiappino fra le tombe, cosa che non parve conveniente e igienica al governo cantonale, il quale voleva che costruissimo un camposanto nuovo fuori dall'abitato. Ma a noi piaceva tenere i nostri morti vicino alla chiesa. Dovemmo cedere quando si costruì la strada carrozzabile attraverso il paese, poco meno di 100 anni fa. La strada doveva proprio passare fra le tombe. Fummo perciò obbligati a purgare la terra benedetta, scavandola in profondità e setacciandola tutta per raccogliere fin l'ultimo sicino. Il camposanto nuovo lo costruimmo a passar giù della chiesa 150 metri e al posto del vecchio lasciammo la croce di sasso che si vede ancora oggi. Il tutto fu fatto a regola d'arte, un lavoro memorabile sussidiato anche dal governo. Ma i più vecchi, a guardarlo, scuotevano il capo. E c'erano delle donne che piangevano, perché nessuno voleva essere il primo ad abitare quel gran campo vuoto. Fortuna che potemmo seppellire per primi i due gemelli, morti senza lasciare le loro ultime volontà, perché in questo mondo si erano fermati soltanto poche ore, tanto da ricevere il battesimo e tirar l'ultimo fiato. E dopo quel fatto, nessuno poté più rifiutarsi di andare a tener compagnia a due angeli. Il nostro è un camposanto molto semplice. Si distingue dagli altri soltanto perché è più povero di lapidi e di monumenti orgogliosi. C'è bensì una cappella privata, di famiglia. È una sola, è abbastanza modesta da non essere troppo brutta. E in quella io ho imparato a fumare. Ciò accadeva durante l'estate, quando tutti erano sui monti o sugli Alpi e in paese non restavano più di 50 persone e pochi forestieri, con la conseguenza che il camposanto rimaneva spalancato e deserto e vi cresceva l'erba alta per le cavallette e il vento. E noi ragazzi vi scendavamo insospettati a giocare e a fumare le sigarette di Arturo. Ricordo che le nascondevamo dietro la schiena di una solenne statua della fede, la quale, come si può capire, abitava proprio dentro la cappella che dicevo prima. Così prese contatto con la morte la nostra vivacità spensierata, contatto che si rinnovava poi grevemente nelle lunghe veglie che si facevano da noi quando moriva qualcuno e dove ci portavano per forza. E stavamo con gli occhi imbambolati dalle nenie funebri a guardare il morto irrigidito sotto il lenzuolo. Poi alla fine davano anche noi una goccia di vino, dono che pagava il resto. Per me, che ero figlio del fornaio, c'era poi un altro lavoretto da fare quando moriva qualcuno, perché dopo la veglia e dopo le messe di terzo e di trigesimo, a seconda delle possibilità degli eredi, si distribuiva l'elemosina del pane. Allora mio padre preparava due gerle di pane e ci mettevamo sulla porta della chiesa, lui da una parte, io dall'altra, e a tutti quelli che uscivano davamo ciascuno una bella libbra crocchiante. Oggi si fa ancora la stessa cosa, e cioè si distribuisce ancora l'elemosina, ma al posto del pane danno dei biglietti stampati con i quali uno può andare al prestino e ritirare gratuitamente il pane che c'è scritto. Certo che il nuovo sistema è più comodo e più consono al nostro mondo, che non ne poteva più di inventare missili e la TV. A me rincresce però per quel profumo di pane fresco che è andato perduto, per quel pane portato a casa in ricordo di uno che è migrato all'altro mondo. Quante delle nostre tradizioni sono andate a finire così, su degli anonimi biglietti stampati? Ed è forse per questo che ogni tanto ci guardiamo in giro, come gente che ha perduto la strada.